www.joe.it e la storia continua. Degli studi economici, quelli delle macchine, con le conseguenze quelle economiche e morali che risultano dalla loro potenza produttiva. Beh, ecco, qui c'è un sunto delle conferenze tenute dal signor Giulio Martin. Beh, cominciamo con lo stabilire che cosa debba intendersi per macchine e congegni. L'uomo è una volontà guidata dalla ragione, commossa dalle passioni e servita anche dall'organismo. Gli organi dell'uomo furono dunque i primi strumenti, i primi congegni di cui egli si servì per eseguire quelle opere che la sua volontà aveva stabilito di compiere. Ma quale non sarebbe la di lui debolezza se egli fosse ridotto a servirsi dei soli suoi organi e se Dio non gli avesse accordato l'intelligenza per illuminare la di lui volontà? E fu appunto l'intelligenza che gli suggerì l'idea di sottomettere a proprio vantaggio tutte le forze della natura e che ha fatto di questo essere, tanto debole e delicato, il Signore dell'universo e il Re del creato. Gli animali sortono dalle mani della natura di già armati sia per lavorare e vegliare alla conservazione della loro specie, sia per difendersi dai propri nemici. La provvidenza, che li destinava a un'esistenza stazionaria e non perfettibile, concesse ad essi organi appropriati al genere della vita per la quale erano stati creati. L'uomo, per lo contrario, è obbligato di completarsi da se stesso medesimo, aggiungendo ai suoi deboli organi altri organi supplementari. E sono questi, appunto, che gli danno la facoltà di fare mille operazioni che altrimenti avrebbero indarno creato di fare e tentato di fare. Invano un uomo con i suoi denti o con le sue unghie tenterebbe di spaccare un pezzo di legno con l'abilità di un castoro, o di forare un tronco di albero come il picchio con il suo becco, di scavare delle gallerie sotterranee come le talpe e moltissimi altri insetti, di triturare le ossa durissime come i carnivori. Ma qual è l'animale che potrebbe tagliare un pancone come l'uomo armato di sega? Qual è il becco di uccello che potrebbe fare forare un tronco d'albero come un uomo munito di un succhiello? E quale insetto potrebbe competere col minatore fornito dei suoi utensili? Conficcare un chiodo nel muro? Beh, è opera impossibile all'uomo ridotto al semplice uso degli organi accordatigli dalla natura, ma il martello viene a supplire alla forza del suo pugno, come il mantice a quella dei suoi polmoni, le tenaglie e la morsa a quella delle sue dita e dei suoi denti. Le sue gambe, non bastando ai suoi desideri, egli si serve di quelle del cavallo. Con l'aiuto del telescopio allunga la sua vista e scandaglia lo spazio interminato ove ruotano miriadi di mondi. E il microscopio ne aumenta la potenza visiva e gli permette di scrutare gli impenetrabili misteri dell'infinitamente piccolo. Con le macchine l'uomo può dare alle sue forze quella direzione, quell'impiego che più gli talenta. Ma quelle forze, per possenti che diventano armate di quei congegni, sono ancora ben deboli in confronto alle forze animate o inanimate che si trovano nella natura e delle quali l'uomo non tarda a farsene padrone per poi surrogarle alle proprie. Dapprima sono gli animali che gli giunge ad addomesticare, poi vengono gli agenti naturali, ora forse manifesti e terribili, ora forse latenti, cui il pensiero umano sembra aver chiamato alla vita. Mercé di queste, l'uomo non manovra più i suoi ordigni, egli si accontenta di dirigerne il lavoro. E chi, visitando qualche opificio moderno, non fu colpito da meraviglia, vedendo tutti quei congegni obbedire con tanta docilità alla volontà intelligente dell'operaio? Ma sino i flagelli delle prime età del mondo diventano nelle mani dell'uomo strumenti di produzione. Ma si guardi agli effetti tanto svariati, potenti e talvolta anche tanto terribili della forza espansiva del vapore acqueo, alla folgore che altre volte è considerata come l'espressione più violenta della collera degli dèi, ai giorni nostri si è trasformata in messaggera del pensiero umano. All'acqua, che flagello devastatore, non men tremendo della folgore, rende oggi tanti servizi all'umanità. E il vento stesso, che solleva le onde e dà origine alle tempeste frequenti e terribili, che cagionano tutti gli anni la perdita di più migliaia di navigli, e il vento stesso gonfia la vela che si schiude come l'ala di un uccello, fa girare i molini delle pianure e sulla vetta delle colline e piega la sua forza al volere dell'uomo. Ma è soprattutto allo stato d'aria e d'acqua compressa che questi due flagelli rendono i più segnalati servigi, e per tacere poi del torchio idraulico, del trasporto fatto dalla edilità americana di 16 casi per regolarizzare una via, e compiuto senza che gli abitanti di quelle case fossero obbligati a sloggiare, d'un altro trasporto di un faro di pietra alto 25-30 metri, tutto in un pezzo, per opera degli ingegneri inglesi. E basta rammentare poi ai lavori del traforo del Moncenisio, che fra qualche anno o poco più saranno condotti a termine, siamo nel 1870, e che senza il sussidio di quelle due potenze, acqua e aria compressa, in 30 anni non si sarebbero potuti finire. Un torrente, l'Arc, cui nulla può resistere quando straripa, e fu non di meno imprigionato da una breve tratta di lunghezza, e forzato a mettere in movimento delle enormi ruote idrauliche, le quali a loro volta la comunicano a pompe destinate ad aspirare aria e a ricacciarla entro immensi recipienti di ghisa sotto una pressione uguale a quella del vapore nelle caldaie delle locomotive. Da questi serbatoi parte un tubo destinato a condurre sino alla macchina perforatrice e a porre nelle mani dell'operaio la potenza che solleva le onde e inghiotte le navi. L'operaio non ha dunque che a soste nere la sbarra perforatrice per farla agire nel punto fissato, e la macchina lavora da sé, fino a che la sua punta è smussata e deve essere surrogata da un'altra. Così i flagelli che portano e portavano ancora la rovina e la desolazione sulla superficie della terra sono divenuti docili strumenti nella mano dell'uomo, di cui eseguiscono gli ordini con ammirabile regolarità, mercé le macchine create dalla di lui intelligenza. E tutte queste forze, così soggiogate, permettono all'uomo di risparmiare le proprie. Egli si accontenta di sorvegliare e dirigere i meccanismi con la sua intelligenza, che la sua intelligenza ha combinati, e a misura che diminuisce il lavoro delle sue braccia e la produzione aumenta. Arrestandosi per un momento a questa prima conseguenza economica dell'invenzione delle macchine, facilmente si verrà a conoscere qual grado abbia toccato la potenza produttiva dell'individuo e della società grazie al miglior impiego dei processi industriali. Le invenzioni, le scoperte, beh, prendiamole pure nel più lato senso della parola, hanno per prima conseguenza di permettere all'uomo di produrre di più presto e a miglior mercato. Nelle prossime puntate ne ascolteremo anche qualche altro esempio. www.redigio.it e la storia continua.